proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione ammontano a 1.293.000 euro. Poi il titolo 6 è 800.000 euro, che è un'anticipazione di cassa, ma questa ai fini del bilancio ha una sorta di valenza zero, perché 800.000 euro sono messi in entrata e 800.000 euro sono messi in uscita, e speriamo di non doverle mai utilizzare, perché utilizzare l'anticipazione di cassa significa che forse c'è qualche problema di carattere, di carattere finanziario. La capacità di indebitamento dell'ente è legata al 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui. Quindi, se noi nel 2022 dovessimo assumere dei mutui, dei nuovi mutui, dobbiamo far riferimento ai primi tre titoli del rendiconto 2020. E in questo caso noi abbiamo i primi tre titoli, ammontano a 15.024.000 euro. Di questi 15.024.000 euro, il 10% è 1.005.000. Di questo 1.005.000, 753.000 euro sono i mutui che è il valore degli interessi passivi dei mutui che attualmente paghiamo, quindi abbiamo una capacità di indebitamento di 748.000 euro. Il fondo pluriennale è vincolato, che è iscritto in entrata, è pari a 2.983.000 euro. Trovate nella documentazione inviata anche il dettaglio di come si arriva a questi 2.983.000 euro, tra cui la posta, diciamo, più importante che va a comporre questa cifra è data dalla realizzazione della nuova scuola dell'infanzia di Vinci, che è pari a 2.494.000 euro, che è un impegno preso nel 2021 e che viene trasferito attraverso il fondo pluriennale nell'esercizio successivo, cioè nel 2022. L'ammontare della spesa corrente è di 26.165.000 euro, e di cui le spese correnti sono pari a 13.880.000 euro, le spese in conto capitale sono 9.151.000 euro, il rimborso prestiti è 423.000 euro, che è, diciamo, la restituzione del capitale sui mutui che abbiamo, l'anticipazione di cassa che troviamo nella parte spesa 800.000 euro, e il titolo 7 della spesa, cioè spese per conto terzo e partite di giro, per 1.910.000 euro. Se andiamo a vedere nel dettaglio la spesa corrente, che è di 13.000 euro, noi abbiamo che i redditi da lavoro dipendente incidono per 2.457.000 euro, le imposte per 187.000 euro, l'acquisto di beni e servizi, cioè tutte quelle risorse necessarie per far funzionare l'ente, pari a 8.016.000 euro, queste mi sembra siano le voci più importanti. Poi la consigliera Maria Grazia Bindi mi chiedeva in commissione della missione 9 dei 3.745.000 euro. In quei 3.745.000 euro è la Tari, sostanzialmente, è il costo della Tari. Poi la spesa di personale, come l'ho già detto, è vincolata dal tetto previsto dal comma 557, quindi non può essere superiore alla media degli anni 2011-2013, quindi ha un valore complessivo di 2.513.000 euro, che è inferiore rispetto alla media 2011-2013 che è di 2.597.000 euro. Infine, l'entità del fondo crediti dubbia esigibilità è pari a 2022 l'entità dell'accantonamento, non trovo più il dato, scusate, allora sul 2022 l'entità dell'accantonamento è di 1.019.000 euro, il totale complessivo del fondo va a 5.164.000 euro. Io ho concluso. Ah, per quanto riguarda il fondo il DUP, per cui la discussione abbiamo rinviato a questo punto, a questa abbinata al bilancio. Il DUP non ha nulla di nuovo per quanto riguarda la parte strategica, cioè la parte che riguarda la programmazione strategica dell'ente. Rimane uguale al DUP sostanzialmente dello scorso anno. Molto probabilmente lo aggiorneremo nel corso dell'anno facendo una nota di aggiornamento al DUP riguardo quando avremo chiaro il quadro delle risorse del PNRR che abbiamo intercettato grazie ai bandi a cui stiamo partecipando, e quindi rimandiamo, diciamo, la discussione la discussione sul DUP, sullo strumento di programmazione, a quella data lì. Al momento il DUP vede l'aggiornamento per quanto riguarda i dati del bilancio di previsione del 2022 e prevede un altro aggiornamento che è legato all'aumento di indennità per il sindaco, per gli assessori comunali e per i consiglieri comunali prevista dalla legge di bilancio, dall'ultima legge di bilancio del 2022. Come sapete, nell'ultima legge di bilancio è stato previsto un incremento dell'indennità sia del sindaco, sia degli assessori comunali, sia dei consiglieri comunali, e questo va messo nello strumento di programmazione. Quindi nello strumento di programmazione al momento è previsto questo aumento di indennità, perché è anche un'opportunità che la legge mette a disposizione degli enti locali. Mi fermo qua, si apre la discussione. Chi chiede la parola?
Io, sindaco. Prego. Chiedo la parola. Allora, sarò breve, soltanto alcuni punti. Io parto dal DUP. Diciamo, lei, come ha detto, la sezione strategica non è stata aggiornata. La sezione strategica, diciamo, riporta solo la situazione ante guerra in Ucraina, perché riporta una situazione macroeconomica soltanto relativa alla pandemia e relativa, diciamo...
Oh, scusa, ho sbagliato, sezione strategica e operativa.
Sì,
perché nella parte operativa c'è...
Ecco, diciamo, perché veramente, diciamo, il contesto economico sia dell'Italia, del nostro territorio e anche internazionale è cambiato completamente dopo le vicende della guerra in Ucraina. Quindi tutto quello che è stato riportato, diciamo, per quanto riguarda anche il, diciamo, il PIL nazionale, il PIL locale, poi dell'Empolese Valdelsa e del nostro comune, questo mi sembra superato, no? In questo contesto. Chiaramente noi siamo in una zona dove il comparto più importante è il manifatturiero, dove gran parte dei cittadini del nostro comune lavorano nelle aziende del manifatturiero, specialmente abbigliamento. L'abbigliamento, come sappiamo, il lusso soprattutto, era destinato gran parte anche al mercato della Russia, e quindi con l'embargo certamente ne risentiremo, ecco, sia la cittadinanza, perché ci sarà meno posti di lavoro, sia da questo punto di vista, ma anche poi con tutti gli aumenti che ci sono sul mercato riguardo all'energia, insomma tutto quello, e le stesse imprese, sia la famiglia che le imprese, avranno delle ripercussioni. Questo è tanto per, diciamo, per chiarire cosa c'è scritto e cosa realmente, questo è stato fatto chiaramente, penso, prima di febbraio, ecco, diciamo, è un po' un copia e incolla del vecchio, questo che vuoi dire. Per quanto riguarda il bilancio, diciamo, quello che posso notare, quello che ho visto, c'è una piccola curiosità che vorrei chiedere. Allora, per quanto riguarda le antenne telefoniche, suolo pubblico da antenne telefoniche, io feci la domanda ieri all'assessore proprio perché dico: quante antenne ci sono nel nostro territorio, no? Ti chiesi. Era mirata a una risposta che io mi facevo su una voce di bilancio. Nel bilancio abbiamo riportato un'entrata prevista di 25.000 euro. Se io faccio 25.000 euro per 800 di canone, sono 31 antenne. Io non so se ci sono, mi sembrano tante. Ecco, non credo che ci siano sul nostro territorio 31 antenne, non l'ho mai viste tutte queste antenne. Quindi, diciamo, siccome quando andiamo a fare un bilancio dobbiamo essere, cioè dobbiamo essere coerenti anche con le future entrate, e quindi ora non è una cifra importantissima, però mi è saltata all'occhio perché ho detto: come 800 euro, 25.000 euro di entrate mi sembrano veramente una voce non congrua. Questo sono quello che ho potuto notare. Nel bilancio poi, come ho sempre detto, c'è l'accantonamento di 1 milione d'euro, che è una cifra molto importante, tutti gli anni accantonare 1 milione d'euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità, le varie risorse al comune, come ha detto anche lei in commissione, chiaramente le varie risorse ai cittadini, e questa bisognerebbe cercare in qualche modo di recuperare anche più il vecchio e di poter assottigliare questa somma sempre di più che andiamo a accantonare, diciamo, lì sospesa senza non poterlo utilizzare, perché questa somma praticamente è pari a circa il 10% delle entrate che il comune ha, delle entrate tributarie e extratributarie, e quindi va a pesare. Se poi la sommiamo anche agli interessi su mutui, dipendentemente che abbiamo fatto l'investimento nel passato, però anche 700.000 euro di interessi su mutui fanno sì che è una cifra che noi dobbiamo avere sempre a disposizione, perché tutti gli anni le banche ci chiamano a pagarle, ecco, e quindi anche questo va a diminuire le risorse. Ritornando al fondo di dubbia esigibilità, come ha detto lei, è l'ultima cosa che ha detto ora in consiglio, si parla di 5 milioni d'euro, insomma, e quindi è una cifra importante a fine 2022. Queste sono le riflessioni che io faccio, che penso l'amministrazione le faccia, perché sono importi importanti e che vanno a gravare sul bilancio che non è disponibile. Ecco. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi?
Sì, posso, sindaco?
Prego.
Ma faccio solo un intervento veramente brevissimo, perché come ci ha spiegato lei giustamente anche in commissione, comunque altre volte, insomma, il bilancio questo è un bilancio di previsione. Bene, quando poi, come si dice, i conti si fanno poi alla fine, quando si fa il consuntivo, e lì si vede se veramente siamo stati bravi, attenti, oculati nella gestione e nella spesa delle risorse. C'è però, secondo me, da sottolineare il fatto che comunque in un bilancio del genere quella cifra che lei sottolineava prima sono le entrate, quelle in conto capitale, quindi quello che il comune, che la nostra amministrazione prevede sicuramente di spendere che poi spenderà, cioè in investimenti, sono quasi 5 milioni d'euro. Sono soldi importanti, perché sono, come nel dettaglio che è una parte comunque elencato nella nota integrativa a pagina 23, sono una parte, però ci sono progetti che finanziati soprattutto con i fondi del PNRR, del quale poi abbiamo già parlato anche in sede di commissione in passato con l'ingegner Peruzzi, che è responsabile dell'ufficio, e quindi questi sono numeri veri, insomma, ecco, sono numeri che hanno dietro una sostanza importante, sono progetti che sicuramente si realizzeranno sul nostro territorio, per cui l'intervento che faccio è dire va bene tutto il resto, concentriamoci su questo, ecco, l'attenzione cerchiamo di focalizzarla su quello che è la permettetevi una parola che magari non è proprio consona al Consiglio Comunale, però alla ciccia, va bene, della questione, che sono soldi che poi i cittadini vedranno con i loro occhi, nel senso, perché poi si trasformeranno veramente in investimenti, al di là poi di quelle cifre che sono anche minori e che giustamente, insomma, delle quali poi l'opposizione, insomma, chiede il conto e il sindaco risponderà, però ecco, in un bilancio che, ripeto, è un bilancio di previsione, però mi concentrerei su quella che è la sostanza di quello che si sa essere corrispondente poi a soldi che ci saranno e verranno spesi. Grazie.
Prego.
No, volevo rispondere al consigliere Marzucchini. Allora, il bilancio di previsione è importante, non è che poi vedremo il risultato finale, perché in base al bilancio di previsione il Comune potrà spendere in base a quello, quindi le entrate saranno quelle previste, la spesa è quella, se no poi bisognerà fare le variazioni di bilancio, che è possibile sempre farlo, comunque è la partenza iniziale, quindi è molto importante. Cioè, il fatto che io mi sono soffermata su una cifra che ho detto anche prima, che è una cifra minima rispetto al totale del bilancio, cioè perché quella salta all'occhio. Ecco, le altre cose io non le posso verificare, non sono della giunta, non sono il sindaco, che quindi io mi devo fidare di quello che leggo. Quello invece chiaramente è una cosa che a me, leggendo il bilancio, le voci di bilancio, ho visto una cifra troppo importante rispetto agli altri. All'interno ce ne potrebbe essere altre, come non ce ne potrebbe essere nient'altro, però non lo so, perché non sono dentro al bilancio, non sono io che lo faccio e quindi non posso saperlo. Quindi ho evidenziato quella perché secondo me è quasi impossibile non vederla, ecco. Alla luce di questo nuovo canone, forse col canone vecchio andava bene.
Allora, ci sono altri interventi? Prego.
Allora, sindaco, no, mi ha allarmato un po' i numeri che ha dato Maria Grazia, la consigliera Bindi, per quanto riguarda le antenne telefoniche. perché mi sta dicendo che sul territorio, fra quelle che ci sono e quelle che ci saranno, dovrebbero essere 31. No, ecco, chiedo una spiegazione, grazie.
Va bene, poi ci sono altri interventi? Prego.
Allora, forse c'è un fraintendimento. Allora, quello che è stato presentato ieri e che è stato oggi deliberato è la casistica, la nuova casistica del canone di occupazione del suolo pubblico nel caso che venga installato delle nuove antenne. Però quella, la cifra che ha detto il sindaco nel bilancio prevede eventualmente situazioni diverse. Per esempio, io conosco che all'interno del cimitero di Sovigliana c'è un'antenna, quell'antenna all'interno del territorio comunale, quindi quell'antenna lì non pagherà soltanto quel canone, c'era un contratto di locazione, quindi probabilmente quella cifra non va divisa per gli 800 euro. Cioè, quella cifra lì è comprensiva delle possibili nuove realizzazioni, ammesso che ci saranno, e se è stata inserita la cifra è stata fatta con delle previsioni di entrata, quindi è stata sommata quella che si l'entrata attuale per, sento dire ora dall'assessore Gia Lorenzi, cioè una sola antenna, più quelle che eventualmente dovrebbero essere inserite, quindi sono sicuro che quella cifra è corretta. Il canone dell'occupazione del suolo pubblico che si è approvato stasera prevede una nuova possibilità, come disse ieri, è stata inserita all'interno del regolamento, tutte le possibili fattispecie si possono presentare, c'è inserita anche la possibilità appunto di avere per esempio delle attrazioni, dei circhi, dei parchi, ma non è, come deve essere in un regolamento, bisogna che sia normato, tutte le possibili fattispecie si possono verificare all'interno del territorio comunale. Le 800 euro che vi ho indicato non è una cifra che ha scelto l'amministrazione comunale, ci è stata indicata con un comma dell'articolo della legge di bilancio del 2021, quindi sono sicuro che poi chiederò agli uffici, oggi ho provato anche a chiedere infatti all'ufficio tributi se quant'erano le antenne sul nostro territorio, mi ha specificato che la gestione dell'ufficio tecnico, quindi non so quante ce ne sono, tanto gli rispondo.
Lo so io.
Però quella cifra lì sono sicuro, poi li farò avere, Maria Grazia, li farò avere il conteggio come è arrivata quella cifra, è la somma del canone che è stato inserito stasera nel regolamento con magari le altre entrate che già sono inserite in bilancio, perché in precedenza c'erano altre entrate relative appunto alle antenne della telefonia mobile. Sulla bontà della cifra sono quasi certo, però poi le faccio avere i dettagli per come siamo arrivati a quella cifra lì, va bene?
Solo una parola. Io avevo letto tempo fa sul giornale, mi sembra, che gli enti pubblici non avrebbero più percepito addirittura il canone, che era proprio una legge dello Stato. Infatti chiese anche al sindaco in commissione, dico, ma stranamente io avevo letto questa notizia. E ora non mi ricordo quando, come, però che lo Stato aveva fatto una legge dove gli enti pubblici, i privati continuavano a percepire una cosa a parte, gli enti pubblici non avrebbero più percepito i canoni per le antenne installate di telefonia mobile. Però finisco qui, la mia lettura è di qualche mese fa, quindi non so, non potrei neanche ritrovare, ecco.
Probabilmente è quella, la modifica che abbiamo inserito relativa a quella elettrice, cioè non era più una contrattazione.
Non era più una contrattazione libera, però è lo Stato che ha indicato quant'è l'importo che si può avere. Ora, però, io sinceramente te lo continuo a dire, ti farò avere i dettagli per come siamo arrivati a quella cifra, ma non ho assolutamente timore che quella cifra sia errata nelle previsioni, poi naturalmente, come si dice, insomma, ecco, sicuramente se c'è necessità di essere variata, verrà variata, ecco, ma non è che si tratta di una cifra relativa a un importo che poi dovrà essere variato di sostanziale. Ecco, se c'è stata fatta questa previsione, sono certo, insomma, che c'è delle motivazioni dietro. Ti farò avere il dettaglio per come è stata arrivata a avere questo calcolo.
Va bene, finiamo qui, tanto insomma. Va bene, ma, volentieri, no. Ma è anche una cosa per saperla, ecco, perché io avevo queste notizie, detto, lette da quotidiani.
Allora, per quanto riguarda le antenne, noi abbiamo la situazione, per quanto riguarda il bilancio, delle antenne installate in territorio comunale. L'antenna installata nel territorio comunale ad oggi è quello dentro il cimitero di Sovigliana, ma su quell'antenna lì però ci sono più operatori, naturalmente gli operatori previsti dalla legge e che l'ARPAT appunto permette di installare in base a tutte le verifiche che sono fatte. Quindi praticamente, cioè, è l'operatore che paga il canone, quindi non è antenna, è a quanti operatori si attaccano su quella antenna lì. Quindi poi ce n'è anche altre su territori privati, però quelli non sono, ecco, a gestione del comune. Quell'antenna lì c'è, ci sono più operatori e ad oggi è satura.
Prego. Posso?
Allora, sì, sono tre operatori su quella del Camposanto. C'è la TIM, la Wind.
Ti confermo, sono tre operatori.
E la Vodafone. Infatti poi c'è l'Iliad che lo può piantare a 10 metri dalle nostre abitazioni. Quindi il discorso, io vorrei capire quante antenne ci sono sul territorio del comune di Vinci in tutto. C'è una che fa base comune, però poi le altre sono da persone private, cioè
sì,
su territori privati?
Sì.
Ma però il sindaco è quello che deve dare il permesso per installarle. O
non, è,
privato?
Non è proprio così.
ARPAT ci ha risposto così. ARPAT ha detto che l'ultima parola nel comune è del sindaco.
Ma Emanuela, te l'ho già spiegato, ma non è così. Comunque, non è, diciamo, argomento all'ordine del giorno. Poi,
no,
se volete approfondire
l'argomento, si sta chiedendo quante sono,
siamo ben
non voglio mettere nulla di privato, sì, però si sta parlando,
comunque,
l'oggetto della discussione è questo.
Comunque, Emanuela, ora si ragiona di bilancio, non si ragiona delle antenne. Della telefonia mobile.
Si contano noi le antenne che ci sono.
Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, mi sembra la richiesta della consigliera Bindi sulle antenne è stata esaudita. Per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, è evidente a tutti che noi in quest'anno incrementiamo il fondo di 1 milione, che corrisponde a circa il 10% delle entrate tributarie, quindi è un modo per svalutare quell'entrata di 1 milione di euro. Le voci più grosse, se voi andate a vedere la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità, riguardano sostanzialmente due entrate, sono l'IMU e la Tari, che sono le due entrate in cui il tasso di evasione fiscale è più elevato. Quindi questo è uno dei problemi che non ha solo il comune di Vinci, che hanno tutti i comuni italiani. E il fondo crediti dubbia esigibilità, che nel corso degli anni ha assunto un valore del 100% del non riscosso degli anni precedenti, pesa parecchio in bilancio, perché sono fondi cristallizzati all'interno del bilancio comunale che non si possono usare perché c'è gente a non pagare le tasse. Quindi è un problema, le soluzioni sono difficili da trovare in merito, perché come sapete l'evasione fiscale ha un livello che è endemico e che è difficile da debellare. Noi abbiamo provato con gli accertamenti, ma gli accertamenti portano a entrate abbastanza limitate rispetto al totale del non riscosso, quindi poi la OSA va a ruolo, e sul ruolo i tempi del ruolo sono tempi, diciamo, difficilmente quantificabili, anche perché ci sono poi sistemi di agevolazione, di rateizzazione, e poi il governo delle volte effettua delle scelte di, come dire, di cancellazione, sento parlare di rottamazione delle cartelle. Quando si parla di rottamazione delle cartelle significa che si dà un vantaggio a chi non ha pagato le tasse, ecco. E con problemi importanti per i bilanci delle amministrazioni comunali, perché se si rottama la cartella poi bisogna aprire ai comuni che hanno in bilancio, che hanno nel fondo credito di dubbia esigibilità, e la roba chi gliela dà? Quindi è una discussione aperta, su cui le armi che abbiamo a disposizione sono spuntate, e magari sarebbe più opportuno una semplificazione fiscale, sarebbe opportuno in questo paese, perché con una semplificazione fiscale sarebbe forse più semplice anche per i cittadini pagare le tasse, ma ci vorrebbe anche un maggior senso civico, perché quando si paga la tassa sui rifiuti, si paga il corrispettivo di un servizio che si riceve quotidianamente davanti il portone di casa, quindi non pagarla significa, come dire, automaticamente trasferire quel costo sul resto della collettività.
Ecco, posso dire una cosa, Sindaco? Dicevo, per quanto riguarda appunto l'IMU che non viene pagato, visto che non viene pagato sulla prima casa, quindi sono dei possessi oltre alla prima casa. Ecco, ma voglio dire, uno può fare una denuncia, può essere sequestrato quello che hanno, non lo so, ecco, voglio dire...
No, ora, si può denunciare, si manda l'accertamento, dopo l'accertamento c'è la messa a ruolo, e dopo la messa a ruolo c'è l'ufficiale giudiziario, mi sembra che sia così, con il pignoramento dei beni. Quindi la procedura prevista dalla legge è questa, non è si può andare a sequestrare la casa alle persone.
No, comune, cioè una prassi c'è, però voglio dire, una strada per ottenere il pagamento esiste.
È questa, ma come ti dicevo, la messa a ruolo ha tempi lunghi da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché la messa a ruolo generalmente la fa l'Agenzia delle Entrate, poi ha situazioni di agevolazione nei pagamenti e di dilazione del debito, che quindi allunga di molto i tempi.
Sì, però un giorno,
e poi a questo soldi. Ci si aggiunge che a volte il governo fa delle scelte di cancellazione di queste cose che determinano problemi non indifferenti, e che determinano particolari ingiustizie, perché ci sono cittadini che pagano e cittadini che magari la fanno franca.
Grazie.
Va bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Allora, faccio io la dichiarazione di voto. Per il nostro gruppo Scipioni per Vinci il voto è contrario.
Per i Democratici per Vinci il voto è favorevole.
Allora, le votazioni sono separate. Io penso le dichiarazioni di voto siano omogenee su tutti i due punti. Quindi metto al voto il punto numero 6 all'ordine del giorno, che è il documento unico di programmazione. Favorevoli?
La maggioranza.
Contrari?
4 lista Scipioni. 4.
Astenuti? Nessuno.
Nessuno approvato. C'è l'immediata eseguibilità.
Quindi immediata eseguibilità, favorevoli?
11 la maggioranza.
Contrari?
4 lista Scipioni.
Astenuti? Nessuno.
approvato. Stesso esito. Punto 15.
Allora, l'ultimo punto, che è il bilancio di previsione 22-24, mettiamo ai voti. Allora, favorevoli
11, la maggioranza.
Contrari
4, lista Scipioni.
Astenuti
nessuno. Approvato. C'è l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità del bilancio di previsione, favorevoli
11, la maggioranza.
Contrari
4, lista Scipioni.
Astenuti
nessuno. Approvata. Alle 23.
Allora, abbiamo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, quindi si chiude qui il Consiglio Comunale. Buona serata, anzi buonanotte a tutti. Come? Ah, e ultima cosa, domani sera al Teatro della Misericordia di Vinci, a partire dalle ore 21.30, ricordiamo, 21.15, ricordiamo i 70 anni di apertura al pubblico della casa natale di Anchiano, quindi la casa natale di Leonardo. Naturalmente, diciamo, siete tutti invitati, penso abbiate già ricevuto l'invito, mi farebbe piacere vedervi. A presto e buonanotte.
Buonanotte.